Cari ascoltatori e care ascoltatrici, la volta passata abbiamo esaminato i primi 11 capitoli della Genesi. Sono la preistoria teologica della nostra esistenza. Lì si raccontano le cose più importanti che noi dobbiamo conoscere. La creazione dell'universo, delle stelle, dei pianeti, del nostro sistema solare, e uno solo dei pianeti abitato, la Terra. Poi c'è il racconto della separazione delle acque dall'asciutto, e poi le piante e gli animali, e infine l'uomo. E esplicitamente il testo biblico dice: uomo e donna Dio li creò. È presente un certo antifemminismo nella Bibbia, tipico delle popolazioni semite. Noi dobbiamo in un certo senso perdonarlo, perché è una debolezza asserire che la donna è inferiore all'uomo. Il testo biblico dice che la donna è l'unica compagna simile ad Adamo, e Adamo l'accoglie con gioia, perché finalmente viene ascoltato da una interlocutrice che è come lui. E dopo tutta la storia della creazione, il testo biblico dice che Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed era buono, anzi molto buono. Questo superlativo, molto buono, è straordinariamente importante. E segue poi che il settimo giorno Dio si riposò, che è una metafora per dire che ha affidato all'uomo il governo della creazione sulla terra. Tutte le cose hanno una loro regola immanente, una loro legge che le fa tendere al loro fine naturale. Solo l'uomo è dotato di libertà, vale a dire non è spinto, coazionato da un istinto che lo conduce direttamente al suo fine, deve liberamente dirigersi al suo fine, riconoscendo sempre che non è come Dio, perché non è onnipotente. Però la libertà è un dono terribile, al punto che i progenitori non hanno saputo amministrarlo e hanno prevaricato. Il peccato viene indicato con quei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, che era stato loro proibito di cibarsi con quei frutti, avevano tutti gli altri e quindi dovevano contentarsi. Invece vogliono essere come Dio in qualche modo, giudici del bene e del male, ed è drammatico, perché vengono scacciati dal giardino di Eden, vale a dire la natura si ribella alla loro volontà di potenza. Poi in famiglia vengono delle cose orribili: la gelosia e l'invidia di Caino genera l'omicidio del fratello Abele. Da lì nascono tutte le guerre tra esseri umani, che maturano all'interno tensioni, odi, intolleranze reciproche, finché esplodono nel modo più folle. Poi il male si diffonde, diventa comune a tutta l'umanità, che nel frattempo si è distribuita su gran parte della terra, ed è necessaria una punizione drammatica. Ed è Noè, la storia di Noè, la storia del diluvio, che distrugge la prima umanità. Però Dio non ripudia la sua creazione, salva Noè riesce con la sua famiglia e salvando gli animali con l'arca, riesce a ripopolare la terra. E Noè è anche portatore di una rivelazione naturale della dipendenza dell'uomo da Dio, e tutte le popolazioni della terra hanno conservato una qualche pallida immagine di quell'ordine naturale che stabiliva la dipendenza dell'uomo da Dio. Le varie religioni, dunque, sono un pallido ricordo dell'insegnamento ricevuto da Noè, ma anche questa tradizione si corrompe. Infatti esiste anche il racconto della torre di Babele, quando gli uomini decidono di fare una torre alta fino al cielo e di dominare tutti i popoli della terra. E la risposta fu il moltiplicarsi delle lingue, in modo tale che non fosse facile capirsi tra di loro, dividersi in tante popolazioni che quindi potevano sopravvivere e non essere dominate da un'unica potenza mondiale. E col 12° capitolo inizia la storia invece di Abramo. Dio comprende, per così dire, comprende che gli uomini da soli non possono mantenere il rigore del riconoscimento della loro dipendenza da Dio. E allora Dio promette agli uomini che ci sarà un suo figlio, un suo discendente, per così dire, che sarà poi Cristo, la promessa di redenzione dell'umanità, perché l'antico peccato dei progenitori verrà in qualche modo cancellato solamente dalla morte di Cristo come uomo, che quindi ripara tutto il debito contratto dall'umanità con Dio. Ecco, io credo che questo è il momento forse più solenne di tutta la Bibbia. Abramo ha il compito di conservare intatta la promessa di salvezza dell'umanità. Abramo e lascia la sua città, Ur dei Caldei. E anche qui abbiamo osservato la volta passata che Ur è una delle più antiche città dell'umanità. E una delle più antiche, forse la più antica civiltà al mondo è proprio quella dei Sumeri, che hanno dato luogo a queste città-stato, che non si sono unite in un unico impero e quindi sono state anche sconfitte dagli imperi distribuiti sulle quattro parti del mondo, come dicevano gli antichi. E Abramo si reca ad Aram, noi diremmo alle sorgenti del Tigri, dell'Eufrate, nella Mesopotamia settentrionale. È pastore e quindi comincia la vita di pastore errante e discende in quella che noi chiamiamo la Palestina e giunge fino ad Hebron e lì acquista da un ittita, è curioso questo nome di ittita, fino a circa 150 anni fa non si sapeva quasi nulla degli ittiti, poi la scoperta di Bogatskoi in Asia Minore con l'archivio di quel popolo conservato e si è potuto quindi conoscere fin dal secondo millennio avanti Cristo l'esistenza di questo popolo che è diventato una delle grandi potenze del mondo antico. Per comprendere insomma la vicenda del Vicino Oriente vanno tenuti presenti gli imperi Ittita, l'impero babilonese e l'impero egiziano. Queste sono le tre grandi potenze del vicino Oriente entro le quali si sviluppa la storia di Israele. Abramo, dunque, pastore, adesso ha una grotta e un campo nei pressi di Hebron, dove seppellirà la moglie Sara quando morirà e dove sarà sepolto egli stesso e poi i suoi discendenti Isacco e Giacobbe. E anche questa storia è di straordinario interesse, perché Hebron è la prima ipoteca di Israele sulla Terra Santa, ma Hebron attualmente è in mano ai musulmani, i quali ritengono che anche Abramo è il loro capostipite, che quindi queste due religioni che ancora adesso sono in conflitto tra di loro hanno un unico patriarca, un unico personaggio che in qualche modo le ha così costituite. Poi c'è il ritardo della nascita di Isacco, il figlio della promessa. Giungono a tarda età e soltanto l'arrivo di quei tre misteriosi personaggi che la Chiesa Cattolica ha sempre identificato con la Trinità, quei tre personaggi che arrivano e vengono accolti in modo sontuoso da Abramo, che fa uccidere il vitello grasso e fa distribuire i pani cotti sotto la cenere e poi il latte acido che viene come bevanda versato a questi personaggi, i quali mentre stanno per andarsene, per accomiatarsi, annunciano che l'anno seguente Abramo avrà un proprio figlio. E Sara ride e poi si scusa di questo riso e sarà madre di Isacco. Da Isacco, quando sarà adulto naturalmente, nascono due gemelli, Esaù e Giacobbe, però Esaù è il primogenito e Giacobbe il secondogenito. Esaù ha un caratteraccio, però il padre rispetta Esaù e il suo diritto, anche se ha un carattere pessimo. Giacobbe è molto più casalingo, per così dire, è amatissimo dalla madre. Insieme con la madre riescono a ottenere la benedizione della primogenitura da Isacco. E la scena così molto singolare raccontata dalla Bibbia. Isacco ama la cacciagione preparata in un certo modo, Rachele, la moglie, sa questi gusti, riesce a preparare un capretto secondo i gusti del marito, avviene il banchetto e ormai la vista di Isacco è andata perduta, però ha ancora la capacità di tastare il braccio, e il braccio di Giacobbe è stato coperto da una pelle in modo tale che appaia molto peloso mentre era glabro, e poi veste gli abiti del fratello che hanno la fragranza, insomma l'odore del fratello, e così carpisce la benedizione di primogenitura. Quando torna Esaù si accorge del disastro che gli è capitato. Ha venduto in precedenza il diritto di primogenitura e adesso che comprende l'errore compiuto geme, ma è un gemere che non ha più senso. Però Giacobbe deve fuggire perché il fratello è forte e violento e quindi Giacobbe si reca in Aram, nella zona delle sorgenti del Tigri e dell'Eufrate, la settentrione insomma della Mesopotamia, e lì in 14 anni ottiene in moglie Lia e Rachele, due sorelle. E a questo punto mi permetto di ricordare il concetto di economia nella Bibbia. E noi non pretendiamo a un ragazzino di 10 anni che capisca le cose più grandi di lui, e quindi gli raccontiamo soltanto le cose che è in grado di capire e di giudicare. Così esiste una rivelazione progressiva del bene e del male che deve avanzare con la maturità dei fedeli. Nel mondo antico la poligamia era un fatto, specialmente nelle popolazioni semitiche, considerato del tutto naturale. Quindi se noi soffrissimo perché troviamo che Giacobbe, che consideriamo in qualche modo un progenitore santo, e poi lo sappiamo così con diverse mogli, due ufficiali, ma poi ci sono le concubine, e quindi pensassimo che veramente la sua vita non era giusta, sbaglieremmo, perché la progressione della rivelazione giunge alla sua pienezza soltanto con Cristo. È Cristo che afferma in un modo chiarissimo nel quinto capitolo di Matteo che un uomo deve sposare una sola donna, e a questo punto bisogna dire un vero uomo deve sposare una vera donna, e il loro matrimonio è indissolubile se è avvenuto con piena avvertenza e deliberato consenso. Ecco, terminiamo questo breve excursus sulla economia della rivelazione, che significa che certe verità sono state comprese fino in fondo solo col passare del tempo. Giacobbe, diventato ricco, torna in Palestina e in qualche modo si rapacifica col fratello Esaù e lo colma di regali. E col passare del tempo ha 12 figli e saranno i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Tra i figli c'è Giuseppe, il nutritore, che avrà il compito di far trasferire tutto il clan familiare in Egitto, salvandolo dalla carestia. E non ci sarà una sola tribù con nome di Giuseppe, bensì due con nome dei figli. La tribù di Levi non avrà un proprio territorio, ma avrà città in tutte le tribù di Israele, perché addetta al culto divino. Ecco, questi sono gli avvenimenti. La volta passata abbiamo parlato della storia di Giuseppe, che non possiamo ripetere, anche se è una delle pagine più straordinarie di tutta la Bibbia. E quando poi muore Giuseppe, e si fa promettere che trasferiranno le sue ossa nella grotta di Macveda ad Hebron, ecco allora che passano due secoli e sorge un faraone che non conosce la storia di Giuseppe, non conosce l'importanza di Giuseppe anche per la storia egiziana, perché tutto il territorio in qualche modo finì come proprietà del faraone, che poi lo distribuiva alle popolazioni, ma insomma in questo modo poteva pretendere ogni anno la consegna del tributo e dei prodotti della terra. Ecco, seguono le sofferenze del popolo che non si assimila a quello egiziano, conserva una propria tradizione anche religiosa, conserva i propri usi, le proprie storie, ha il senso proprio di una missione da compiere e quindi non si fa conquistare, per così dire, dagli ideali egiziani. E quindi gli egiziani reagiscono trattandolo da schiavi e quindi ordinano agli ebrei di produrre i mattoni di argilla cruda mescolata con paglia, poi messi a seccare al sole, che era il materiale, adesso lo si chiama adobe, perché in America Latina ancora adesso usa così, i mattoni cotti al sole, ma che non diventano definitivamente duri come i nostri mattoni cotti nelle fornaci. E questi mattoni dovevano essere forniti nel numero previsto dalle autorità egiziane e quindi c'erano degli agostini che controllavano il cottimo, vale dire che il numero di mattoni previsto venisse fatto, e quando gli ebrei protestavano e cessavano di dargli la paglia, che andassero a cercarsela per conto loro e che continuassero a fornire la stessa quantità di mattoni anche senza la fornitura della paglia. E in questa situazione gli egiziani, atterriti dalla fecondità della popolazione ebraica, ordinano di esporre i bambini maschi nel fiume, nel Nilo, in modo tale che ci siano soltanto donne. Quando nasce Mosè, la madre lo allatta per qualche giorno, poi è costretta a mettere il bambino in un cesto che viene reso impermeabile dal bitume, e poi la sorella lì nel canneto vigila perché non vada a fondo. La figlia del faraone, che si reca al Nilo per il bagno, trova il bambino. La sorella dice se vuole una paglia ebrea per nutrirlo, e la principessa accetta immediatamente e fornisce anche lo stipendio. E quindi si ha la situazione tipicamente che piace molto agli ebrei, di poter nutrire il proprio bambino a spese degli egiziani. E poi il bambino cresce e viene allevato nella corte del faraone e progredisce nella sapienza degli egiziani. Anche queste sono pagine di straordinaria importanza. Adesso però è opportuno fare un breve intervallo. Quando Mosè ha ormai l'età di 40 anni, è adulto, i numeri nella Bibbia sono sempre così simbolici. 40 anni significa una età perfetta, un'età in cui si capisce quel che si fa e si è responsabili delle proprie azioni. E Mosè esce dalla corte per vedere le condizioni del suo popolo e trova un agostino che sta picchiando un ebreo perché lo considera o pigro o insolente, e visto che non c'erano altri testimoni, uccide l'agostino e lo fa seppellire immediatamente nella sabbia perché nessuno si accorga della scomparsa dell'egiziano. Il giorno dopo si reca ancora a visitare il suo popolo e si accorge che un ebreo sta questionando con un altro ebreo più debole, e Mosè si avvicina per pacificare i due. E il più violento dei due reagisce duramente e dice: credi forse di farmi fare la stessa fine che hai fatto all'egiziano ieri? E questa minaccia così violenta e immediata induce Mosè a pensare di essere stato denunciato e che quindi occorre salvare la vita e fuggire all'estero. L'unica fuga possibile era avvicinarsi a quello che noi chiamiamo lo stretto di Suez, che allora non c'era il canale evidentemente, e recarsi nella penisola del Sinai, perché lì il Sinai era una specie di rifugio di tutti coloro che in qualche modo avevano dei conti con la giustizia in Egitto e lì trovavano solidarietà. Trovavano una vita dura, certamente, perché la vita comoda era soltanto in Egitto, lungo le rive del Nilo. Con tutta probabilità, il personaggio più amato dalla tradizione ebraica è proprio Mosè, perché è il liberatore del popolo dalle angherie, colui che parlava faccia a faccia con Dio e che aveva dato al popolo una legislazione perfetta che nessun altro popolo poteva vantare. E abbiamo detto che Mosè era stato educato alla corte del faraone e perciò aveva la sapienza degli egiziani. Occorre sempre ricordare che il mondo antico, di fronte all'Egitto, aveva un senso di profonda riverenza. Tutti capivano che le piramidi, i templi di Luxor, di Tebe e così via, non si erano fatti da sé, che dunque doveva esserci stata in quel popolo una straordinaria capacità costruttiva per erigere monumenti di quelle dimensioni. E anche i greci, nell'epoca arcaica, per esempio nel V secolo, quando c'era Pitagora, insomma, dicevano che Pitagora aveva viaggiato ed era stato anche in Egitto e che lì aveva imparato in qualche modo la geometria, perché geometria significa misurazione della terra, e quando c'era l'esondazione del Nilo e non c'erano limiti dei campi, ma i campi venivano ridistribuiti facendo precisamente usando quello che non chiamiamo il teorema di Pitagora, vuol dire l'area dell'ipotenusa è uguale alla somma delle aree costruite sui cateti. Ecco, io credo che detto questo, quando Mosè fugge nel Sinai, diventa un pastore di greggi, anche lui, al servizio di Jetro, il suocero. E anche questo è un sacerdote che saprà consigliarlo circa il nome e le norme di giustizia da adottare per un popolo così difficile, di non facile contentatura come era quello ebreo. E mentre pascolo i greci, Mosè assiste alla fondamentale epifania di Dio che gli parla dal roveto ardente e Mosè dice a se stesso: che prodigio è mai questo di un roveto che fiammeggia, è andato a fuoco, ma che non si consuma. Si avvicina e sente una voce che gli dice: Mosè, togliti i calzari, il terreno che calpesti è sacro. E Mosè si copre col mantello la faccia, perché nessun uomo può vedere in qualche modo il volto di Dio e rimanere in vita. E in quel momento Mosè riceve il compito di andare dal suo popolo e di condurlo fuori dall'Egitto. E Mosè resiste in tutti i modi, dice di non sapere parlare, di non essere eloquente, di balbettare, e gli viene indicato di avere il fratello che sicuramente sa parlare, è eloquente, e lui rivelerà per mezzo del fratello gli ordini di Dio. E poi Mosè obietta: io andrò dal mio popolo, ma mi chiederanno chi ti ha parlato, in modo tipicamente semitico, per dire qual è il tuo nome. E il nome di Dio è il più singolare che si possa immaginare. Egli si chiama Yahweh, io sono. E i filosofi medievali che hanno studiato a fondo questa risposta e hanno detto: certo, Dio è l'essere nella sua totalità. Noi abbiamo l'essere per partecipazione. Noi non siamo Dio, ma siamo voluti da Dio, che ha creato la materia, ha creato anche noi, e che quindi dipendiamo da Dio, ma non siamo Dio. Ecco, mentre riceve questo compito, Mosè viene anche trasformato. Il compito di portare fuori dall'Egitto il popolo è un compito difficile, poiché conosce bene la corte del faraone, viene ammesso a parlare al faraone e gli dice che ha ricevuto dal Dio di Israele, dal Dio del loro popolo, il compito di portare a 3 giorni di cammino nel deserto il popolo per fare un sacrificio a Dio, e che dunque chiede di poter assentare dal lavoro lui e tutto il popolo per 3 giorni. Il faraone nega questa possibilità, e quindi c'è la storia delle punizioni dell'Egitto, le piaghe d'Egitto, addirittura 10, sono un crescendo straordinario, perché i sapienti egiziani riescono in qualche modo a emulare le dimostrazioni di potenza di Mosè, ma a partire da un certo momento non riescono più, e quindi significa che il faraone, se non fosse stato indurito nel suo cuore, avrebbe dovuto accettare la missione salvifica di Mosè e riconoscere la potenza di Dio. Ma la presunzione di detenere la massima potenza terrena ha impedito agli egiziani di evitare l'ultimo castigo, il più drammatico, ed è quello che tutti i primogeniti degli uomini e degli animali egiziani moriranno. E in quella stessa notte agli ebrei viene ingiunto di prepararsi alla partenza, di stare con l'abito succinto come chi deve marciare per molte ore, di avere i viveri necessari per 3 giorni, di portare insomma la pasta ancora da lievitare e di sacrificare l'agnello e con il sangue dell'agnello bagnare lo stipite dei montanti delle porte. L'angelo sterminatore passa attraverso tutta l'Egitto e risparmia le case degli ebrei. Gli ebrei poi chiedono stoviglie e prestazioni in denaro agli egiziani perché devono compiere questo sacrificio nel deserto, e gli egiziani sono ben felici di fornire agli ebrei il modo per andarsene il più rapidamente. Però quando tutti gli ebrei sono partiti, e si dice un numero che anche questo va accolto con molta prudenza, anch'esso è un numero simbolico, 600.000, io credo che fossero molti, molti di meno, ma se ne vanno. E a quel punto il faraone, esacerbato per questa partenza, che avviene in modo miracoloso, perché il passaggio del Mar Rosso, il mare dei giunchi, viene compiuto dagli ebrei con l'acqua che si forma come un muro a destra e un muro a sinistra. Naturalmente questo racconto ha fatto scandalizzare tutti coloro che non credono nei miracoli e quindi si sforzano di dire che c'era stata una marea di straordinaria entità, che si era ritirata l'acqua e che poi è arrivata all'improvviso. Ma di fatto che il faraone ingiunge alla sua cavalleria di inseguire gli ebrei, ma mentre la cavalleria si trova in mare, il mare si richiude e quindi vanno perduti sia i cavalli che i cavalieri. E gli ebrei si trovano ormai soli nel deserto e iniziano una peregrinazione che dura 40 anni. Anche questa vicenda è di straordinaria importanza. Bisognava che tutti gli adulti che usciti dall'Egitto in qualche modo dimenticassero la vita comoda in Egitto, si abituassero a una vita ascetica, a una vita di rinuncia, perché la vita del nomade è la vita di chi non ha quasi nulla da trasferire con sé. La tenda e pochi beni, e però nel deserto c'è la provvidenza di Dio che invia la manna ogni notte intorno all'accampamento, si forma come una rugiada formata di piccoli grani di una sostanza, e viene chiamata manna perché si chiede un altro che cosa è Manuk, e da quel nome, da quella domanda, che cosa è, viene fuori il termine manna, e il popolo viene nutrito dalla manna. però avvengono anche qui molte vicende durissime, per esempio la mancanza d'acqua, giungono in un luogo e allora la gente protesta e dice ma non c'era spazio sufficiente in Egitto per morire, dobbiamo proprio morire di fame in questa solitudine desolata senza acqua. E Mosè riceve l'ordine di colpire il terreno col suo bastone e di far scorgere l'acqua. Mosè deve avere dei momenti molto duri perché il popolo è ingrato. Poi si stancano anche del cibo monotono, della manna tutti i giorni, e cominciano a dire com'era bella la vita in Egitto, dove c'era carne a volontà, dove c'erano le cipolle, i porri e tutte le altre verdure meravigliose di una terra fertilissima che produceva delle cose meravigliose. E Mosè ottiene che ci siano le quaglie che arrivano di passaggio, molte vengono catturate in modo tale che il popolo possa cibarsi di carne. Io credo che la storia nel deserto è quanto di più importante si possa immaginare. Il popolo viene purificato dalla passione per le cose materiali di questo mondo. Il popolo deve essere pronto ad accettare una legge divina che renda superiore il popolo ebraico a tutti gli altri popoli, che imparino a non essere ribelli. E quindi ecco che nel Sinai, sul Horeb, avviene la epifania, la manifestazione di Dio più singolare. Il popolo è ai piedi della montagna. Mosè sale sulla montagna e lì, nel corso di 40 giorni, in un colloquio con Dio, riceve la legge, le famose 10 parole. Ascolta Israele, io sono il tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Questi sono il primo e fondamentale comandamento, e tutto il resto è conseguenza di questo primo comandamento. E il popolo rimasto in basso per 40 giorni non sa che cosa è capitato a Mosè, ma ha la tentazione di voler essere come tutti gli altri popoli che hanno un simbolo visibile del loro Dio, e allora decidono di consegnare tutti i monili d'oro che hanno, di fonderli e di tirar fuori un vitello d'oro e dire che accanto a Yahweh c'è anche questo simbolo di un Dio terreno, come hanno tutti gli altri popoli, da onorare nel viaggio nel deserto. E quando Mosè scende dalla montagna e vede lo scempio, spezza le tavole, è un popolo indegno di tutto questo favore di Dio, ed è la sua ira furibonda, poi però si pente e chiede a Dio di avere ancora le tavole della legge e di poter risanare la situazione. Però il vitello d'oro viene fatto spezzare, ridotto in polvere, mescolato con acqua e fatto bere agli ebrei, in modo tale che la polvere d'oro vada a finire tra gli escrementi, e che quindi quello non poteva essere un Dio che aveva queste fattezze miserabili. E che io credo che il viaggio e la legge mosaica che verrà sempre considerata dagli ebrei una legge perfetta. Nessun popolo ha una legge come la nostra. E in effetti ci sono legislazioni, per esempio quella babilonese di Hammurabi, conservata in un cilindro famoso del Louvre di Parigi, e lì ci sono alcune leggi che hanno un tenore verbale abbastanza simile. Io mi permetto un solo esempio: la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, era comune nelle legislazioni antiche, ma presso gli ebrei avviene la distinzione tra l'omicidio colposo o quello preterintenzionale da quello voluto per semplice cattiveria omicida. E quindi se uno scavava un pozzo e poi non ci metteva subito intorno i segnali per impedire che qualcheduno ci cadesse dentro, se avveniva l'incidente, però era un incidente con la morte di una persona, ma non voluto direttamente, c'era un caso di colpevolezza secondaria, e il reo in questo caso poteva fuggire nelle cosiddette città di rifugio, significa asili, come si chiamavano un tempo, e lì poteva rimanere per tutto il resto della vita, perché se invece tornava a casa, i parenti del morto potevano aggredirlo e ucciderlo. E quindi le città di rifugio erano precisamente per quei gli omicidi che non erano direttamente voluti, come dire, preterintenzionali. Io credo che, detto questo, dobbiamo ormai avvicinarci alla conclusione. Mosè non poté entrare nella Terra Santa. Poté vedere dall'alto del Monte Nebo, verso Gerico, volto verso Gerico, poté vedere, gettare uno sguardo su quel paesaggio che probabilmente è tra i più singolari della terra, perché tutti coloro che sono stati in Terra Santa affermano di avere assistito a un paesaggio pressoché unico, e poté gettare questo sguardo e poi morì. E la tomba di Mosè non è stata trovata. E chi poté entrare nella Terra Santa fu Giosuè. Giosuè era uno dei pochi che fedelissimo a Mosè, che credette pienamente nella missione di dover entrare nella Terra Santa, e quando inviò degli esploratori che tornarono con delle notizie, alcune molto buone, vanno a dire che la terra era feconda, una terra in cui scorreva latte e miele, per dire la ricchezza massima che si poteva desiderare, ma anche era popolata da uomini di altissima statura, poderosi nella persona, e che potevano fare le poche torme di pastori ebrei, come potevano entrare e assicurarsi il dominio sulla terra posseduta in quel momento da dei giganti? Ed ecco che il popolo si era in qualche modo intimidito e aveva rifiutato di entrare, di credere nella possibilità dell'entrata nella Terra Santa. Come è possibile sempre avere delle debolezze terribili? Ci sono alcuni problemi storici, come gli ascoltatori sanno, la storia scientifica vuole che i racconti abbiano due fonti tra di loro assolutamente indipendenti e che dicano la stessa cosa. Se poi c'è un riscontro archeologico sicuro, ecco allora che la seconda fonte sono i fatti stessi che parlano di sé. Perché se una notizia è fornita da una sola fonte, si dice che quella notizia può essere leggendaria, un po' come l'Odissea, un po' come l'Iliade, che noi definiamo poemi epici, ma non storici in senso stretto. E quindi tutti i critici della Bibbia asseriscono che prima dell'anno 1000 praticamente non si sa nulla del popolo ebreo, non si sa nulla di Mosè, non si sa nulla tantomeno dei patriarchi e così via, e che dunque tutte le notizie fornite dalla Bibbia sarebbero niente altro che epopea. Io trovo eccessiva questa affermazione. È vero che molte volte queste affermazioni così rigide sono state sconfitte dai ritrovamenti archeologici, però è vero che i nomadi non lasciano mai dei monumenti, così in qualche modo delle città, delle mura, qualche cosa che sia talmente imponente da rimanere lì a sfidare i secoli. Ecco, la storia degli ebrei fino all'entrata nella Terra Santa è una storia che viene ricordata solamente dalla Bibbia. La volta prossima dovremo affrontare l'epoca dei giudici. Buonasera.